Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. Generazioni a confronto. C'è una generazione, ce ne saranno altre nel tempo, che non hanno vissuto la grande stagione del rock, ma che ugualmente hanno respirato grazie al suggerimento ed il consiglio di qualche familiare più grande o conoscenti appassionati. Stasera ne parliamo con Giuseppe Galato, alias Solo, un giovane artista che di quel rock degli anni 60 ne ha fatto un punto di forza per la sua carriera artistica. Ascoltiamo dalle sue parole il percorso musicale del pensiero di colui che nel tempo ha scoperto la lezione psichedelica degli anni 60 con i Beatles, i Rolling Stones e i Pink Floyd. Buon ascolto!
Angus Bidoli, questo è Rock and Roll Can Never Die. Al telefono abbiamo un amico, Giuseppe Galato, in arte Solo. Ciao Giuseppe.
Ciao Maurizio.
Come stai?
Tutto bene, dai, non ci possiamo lamentare.
La musica come va?
Guarda, il singolo sta andando bene, sta avendo una gran bella promozione, quindi non mi posso assolutamente lamentare nemmeno di questo. Naturalmente ci dispiace non poterlo portare dal vivo, però aspetteremo tempi migliori, insomma.
Ovviamente. Senti, tu, diciamo, tu fai parte della generazione rock degli anni 2000. Raccontaci un po' il tuo pensiero, il tuo percorso musicale, come nasce e come si è sviluppato.
Oddio, mi fa piacere che mi definisci degli anni 2000, ma in realtà io sono dell'83, quindi me li porto bene, devo dire la verità. però sì, comunque sono cresciuto più negli anni 90, diciamo, quindi potrei parlarti più di quella scena lì, anche se in realtà poi ho sempre ascoltato più che altro musica anni 60-70 e quindi il mio background è fatto soprattutto di tutto quel rock anglosassone, soprattutto anglosassone, non tanto statunitense, anni 60-70, che possono essere i Beatles, Pink Floyd, superstante statunitense, mi piacciono molto i Doors e dicendo.
Come nasce appunto questa tua passione per una generazione in cui tu non sei nato ovviamente, in quel periodo là, ma come nasce appunto quella ricerca di quelle sonorità anni 60?
Non lo so, molto probabilmente perché comunque gli ascolti di quando ero bambino dei miei genitori, anche se erano più legati alla musica italiana, che poteva essere De André, De Gregori, Battisti, uh-huh, oppure la scena progressive, quindi PFM, Banco del Mondo Soccorso. Probabilmente da quello, non so se era anche un modo per discostarmi in maniera, diciamo, come dire, un po' anarchica dagli ascolti dei miei compagni, perché i miei amici ascoltano tutti quanti rap, che in quegli anni comunque esplodeva, negli anni 90. E io, diciamo che facevo un po' il controcorrente, non lo so se è stata una scelta mossa da un modo di andare contro le mode.
Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.
Certo, senti, come viene questa tua, adesso questa tua immagine artistica? Parliamo di immagine artistica, no? Questo tuo progetto che chiami Solo, come nasce?
Solo è nato perché appunto io ho un'altra band con cui facciamo tutt'altro genere, ci chiamiamo The Bordello Rock and Roll Band, uh-huh. E facciamo appunto rock and roll anni 50, però mirando più verso territori punk, quindi diciamo un po', se dovessi fare un accostamento naturalmente con le dovute differenze, sì. Lo farei con gli U, che negli anni 60 andavano a riprendere un poco nell'immaginario R&B anni 50, sì, però sì, lo portavano gli livelli un attimo più violenti come suono. E niente, in parallelo scrivevo queste altre canzoni che però nel progetto non ci cadevano bene come genere musicale, mm-hmm. E quindi ho deciso di mettere su un progetto solista. Io sono polistrumentista, diciamo non sono un grande musicista come tecnica, però per quello che mi serviva, la chitarra la so suonare, il basso lo so suonare, il tastiere lo so suonare, un po' di batteria la so suonare, e quindi ho pensato di mettere su questo progetto da solo, anche se attualmente comunque per le batterie, perché ho scritto delle batterie un po' più complicate che non riesco a suonare, sì. Sto facendo aiutare da un amico, si chiama Davide Garofalo, che è un session man con i controcazzi, quindi sì. Sto facendo fare le batterie a lui.
Guardando un po' la tua immagine, no? Che accompagna il singolo, ascoltando appunto il singolo che circola nelle varie piattaforme musicali, parlo di Don't Shoot the Piano Player, mi fa venire in mente un finale di una serie TV che si chiama Vinyl, che spero che tu abbia già visto, in cui uno dei manager dell'etichetta discografica, in periodo difficile, riesce a scovare un personaggio che assomiglia molto ad una sorta di cantautore rock tra Dave Bowie, Mark Bolan ed Elton John. Considerati i tempi, ovviamente, quanto senti vicini questi personaggi al tuo percorso artistico?
Diciamo che stai facendo dei paragoni importanti. Quindi...
è la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto quell'immagine che tu mi hai mandato, no? Mi ha fatto venire questa immagine così.
Diciamo che di Bowie soprattutto ho preso il fatto che è stato un artista cangiante e quindi è andato a sperimentare un sacco di linguaggi, che è la stessa cosa che cerco di fare io. Naturalmente io mi limito a ricopiare quello che già hanno fatto gli altri, sì. Mentre Bowie comunque era uno di quelli che portava avanti anche un discorso di crescita musicale. Mm-hmm. Diciamo che sì, l'attinenza con Bowie per questo eclettismo c'è, che poi è una cosa che hanno tutte le band che io apprezzo di più, tipo i Beatles, che ti vanno a fare un album come il White Album, sono 30 canzoni tutte differenti l'una dall'altra. Quella è una delle cose che apprezzo di più in un artista, ed è una cosa che ho sempre cercato di fare, di non pormi limiti. Quindi ora sono uscito con due brani, uno Electronish e uno psichedelico. Il prossimo che uscirà sarà più sul dream pop dance. Poi ne sto lavorando un altro molto più legato allo stile dei Radiohead. Intanto ne sto preparando un'altra ancora che è più shoegaze. Quindi quello che cerco di fare è di non pormi limiti, anche con il rischio poi di non riuscire a crearti un pubblico, perché naturalmente io non ho un'identità, quindi che dicono fa rock, fa pop, fa punk, e quindi c'è il rischio di confondere un po' le idee, però io lo faccio perché mi piace, non perché voglio diventare famoso o vendere, quindi va bene così.
Infatti poi uno ti fa sempre la domanda, no? Dove vuoi arrivare artisticamente? E tu, quali sono i tuoi obiettivi?
Non lo so, il mio obiettivo è di piacere a chi ascolta determinata musica. Poi, ma prima di tutto devono piacere a me le canzoni, quindi non mi pongo nemmeno il problema di farla suonare come piacerebbe, certo. Tipo. Quindi non lo so, per ora mi sta andando bene, perché ho fatto l'esempio di Don't Shoot the Piano Player, comunque è stata lanciata in anteprima su Prog UK, che comunque è uno dei magazine più importanti legati al progressive in particolare, però anche alla psichedelia,
certo,
a livello mondiale, quindi cioè, voglio dire, a me va benissimo, pure che le riviste che preferiscono parlare di hip hop non ne parlano del mio, cioè va benissimo,
certo,
che
certo
vada a finire solo su prog, cioè, quindi va bene così.
Quale reazione vedi nel pubblico che ti viene a sentire?
Guarda, io come solo, appunto, essendo un progetto praticamente nato a inizio anno scorso, ho fatto una sola serata live, quindi poi subito dopo è arrivata la pandemia,
sì,
quindi
sì,
non
sì
ho modo di portarlo in giro. però devo dire la verità, vabbè, ho suonato qui in zona da me e devo dire che nonostante tutto nel Cilento dove abito io, forse sì, proprio per il fatto che c'è una realtà culturale molto carente, nel senso che noi viviamo in paesini lontani da qualsiasi circuito grande, qualsiasi città, sì, quindi dobbiamo, tutti i musicisti devono più o meno arrangiarsi, e c'è, abbiamo creato, si è creata una bella scena di amici, poi, perché alla fine siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, e ognuno propone la propria musica. E nei live spesso accade che seguiamo l'un l'altro, quindi devo dire la verità, l'unica serata che ho fatto come solo non è andata male, è stata un'esperienza interessante. Certo. Per quanto riguarda l'altra mia band, la The Bordello Rock and Roll Band, con loro abbiamo fatto un sacco di live, però in quel caso, anche se è un genere demodé che magari non ascolti tutti i giorni in televisione, sì, noi comunque facciamo ballare, facciamo vogare, quindi diciamo che anche se non sei ascoltatore del genere, sì, meno male, il live ti prende e ti attira in qualche modo, come immagino anche la tua band, perché comunque tu fai rock garage, in qualche modo c'è un certo seguito rispetto a appunto quello che posso fare magari con solo, che si chiede lì certo, è più musica, sì, d'ascolto, sì, non da ballo.
una domanda te la voglio fare, approfondendo il discorso che riguarda un po' la psichedelia. Sai che negli anni 60 il termine psichedelia si accompagnava spesso all'uso di droghe lisergiche, molto probabilmente sempre per raggiungere quello stato psicotico utile a scoprire sonorità spaziali, no? Nelle generazioni successive, ed ovviamente la tua, quali sono le posizioni correlate all'uso di psicotici nella musica che stai suonando?
Ma non lo so, la mia generazione, ma non, le droghe psichedeliche in realtà penso che siano molto poco contemplate attualmente, e comunque anche negli anni 90 e inizio 2000, a parte magari l'MD, che però è una droga più da club, quindi più legata ad altri circuiti, più legati alla dance.
Sì.
Anni, anni, territori a me abbastanza lontani in realtà, sempre preferito sì. Più un discorso di tipo meditativo. Cioè, sui Beatles c'è tutta una bibliografia sulle droghe che hanno utilizzato di album in album, quindi sì, è pure sì, interessante sì. Andarsi ad ascoltare i CD pensando a quali droghe utilizzate. Tipo Sgt. Pepper proprio c'era questo discorso di differenziazione tra le canzoni di Paul McCartney che faceva più uso di cocaina, infatti sono canzoni molto più saltellanti, molto più ritmate, e invece poi quelle là di John Lennon e George Harrison che facevano uso di LSD che sono più dilatate, più meditative. Però alla fine poi non è nemmeno così tanto veritiero, cioè sicuramente le droghe e qualsiasi sostanza che altera la coscienza ti influenza in qualche modo, però dico Roger Waters ha sempre dichiarato che lui l'LSD l'ha provato solo due volte in vita sua, quindi diciamo che poi non necessariamente la droga influenza la creatività.
Certo, sì,
naturalmente
sì.
Naturalmente dà delle spinte a volte no, dipende.
Vero. Senti, invece parlando di effetti sonori, tu nella tua biografia citi i Beatles di Tomorrow Never Knows, i Rolling Stones di Satanic Majestic Request e i Pink Floyd di Piper at the Gates Town. Tu a cosa ti ispiri, diciamo, io ho sentito nel tuo singolo ci sono tutte queste influenze qua.
Sì, diciamo che il singolo era nato inizialmente appunto rifacendomi più alla psichedelia dei Rolling Stones che hanno di suoni molto particolari, però non in maniera così eccessiva come poi alla fine ho fatto nel mio brano. L'idea di iniziare a metterci dei suoni psichedelici mi è venuta ascoltando in macchina, stavo ascoltando Burattino senza fili di Edoardo Bennato,
sì.
Che è comunque un lavoro folk rock, però ha delle influenze psichedeliche, soprattutto il brano Mangiafuoco,
sì, è vero,
si apre con questa chitarra che ha un tremolo e poi questo tremolo che però poi è passato all'interno di un qua che si apre, quindi fa e da questo suono che è molto psichedelico, immaginatelo, stai sotto effetto di qualche cosa nel cervello e si un attimo confonde le idee. Questo cavolo è figo, voglio provare a fare qualche cosa del genere all'inizio del brano, quindi era nato solo con l'idea di mettere quel suono all'inizio. Poi mi sono fatto prendere la mano, ho iniziato a pensare ma magari qualche cosa più alla Tomorrow Never Knows, dove ci sono questi suoni che si ripetono per tutto il brano, però ogni volta in maniera differente. Quindi ho iniziato ad attaccare la chitarra a tutti i pedali possibili e immaginabili che avevo in studio, anche mettendoli in maniera differente di volta in volta, quindi ci ho messo un sacco di tempo per realizzare tutti questi suoni e ho cercato di tirare fuori appunto vari suoni differenti che però dessero delle sensazioni di volta in volta diverse. Comunque fai, sono tutti suoni.
Fai una ricerca, diciamo, fai degli esperimenti.
Sì, alcuni li penso prima e quindi poi so già come mettere in fila i pedali, come settarli, dicendo, altri sono fuori sperimentando, dicendo vabbè, vediamo un attimo che succede se faccio questo e questo e quindi nascono per caso. La cosa importante poi è che poi in fase di mixaggio ho fatto in modo che soprattutto se ascolti il brano in cuffia, i suoni passano da un canale all'altro, quindi
questo interferisce nel
circuito, che è un altro espediente molto legato alla psichedelia. Lo usavano molto i Beatles, lo usava molto Steve Hackett dei Genesis. Infatti se ascolti soprattutto su Nursery Crime ci sono tutti questi assolo che passano da un lato all'altro, sembra che ti entrano nel cervello, insomma.
Sì, vabbè, un po' come era Jimi Hendrix, l'hanno usato anche i Grand Funk, il Railroad in,
sì.
Sì, sì, è vero.
Where the greens and the trees and the flowers were blue, I stood at your hand, and the grass grew high, and the feathers floated by. I stood at your hand, and nobody else's hand could ever do. Nobody else will do. And I and the sea and the sky and the castles were blue. I stood out your hand, and the spray flew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do.
Parliamo un po' di rock italiano. Che ne pensi del rock italiano? sia del passato e del presente. Io ti faccio qualche nome. Vabbè, del passato i classici PFM, Banco, Aria, Finardi, Bennato, oppure quella della tua generazione, poi sui CSI, Marlon Kunz, Cisma, Verdena, e quelli di oggi che si riferiscono ai Maneskin. Che ne pensi un po'?
Vabbè, i Maneskin è un'operazione di mercato che si rifà ad un hard rock che comunque già in passato è stato molto abusato. Diciamo che alla fine sì, sono rock, però è quel rock che a me non piace, che può essere più legato, che ne so, ai Guns N' Roses, gli AC/DC, che però io li ho sempre trovati molto più vicini a fenomeni di mercato che non sì. a rivoluzione rock. E, non lo so, io di prodotti rock italiani l'avrei fatto tutti altri nomi, perché tipo i CSI non sono mai riuscito a sopportare la voce di Giovannino Ferretti. Invece adoro molto i lavori da solista di Giorgio Canali, sì. che secondo me ha i migliori rocker in Italia, sia per attitudine, sia per testi, sia per a livello musicale. Sì. E poi c'è una voce che spara. E poi a me piacciono molto, per esempio, gli Ettra, che sono una band minore, che però ha fatto 4 album, che sono uno più bello dell'altro.
Sì, sì,
attualmente ti potrei citare tra le mie band preferite Yoko Ono, che sono una band di Brescia, è un progetto di Dani delle Porno Riviste, sì. che però spostato dal pop punk si mette a fare questa missione di punk e metal, new metal, progressive, molto figa. E poi tra i migliori album rock italiani io devo citare necessariamente La fabbrica di plastica e Campi di popcorn di Grignani.
Sì, lì
capisci che il rock in Italia non può funzionare, perché Grignani ha fatto 2 album della Madonna e sono stati schifati sia dalla stampa mainstream, perché lui veniva naturalmente da un discorso mainstream con il precedente, come si chiama? Il primo, Destinazione Paradiso.
Destinazione Paradiso, è vero.
quantomeno cercare di parlare di un po' di tutto, per, anche per tra virgolette istruire il pubblico, nel senso che se al pubblico gli fai vedere ed ascoltare sempre le stesse cose, è normale che il pubblico poi interiorizza quello e tutto il resto non riesce ad apprezzarlo.
Certo.
Ma proprio per una questione di mancanza di punti di riferimento. Invece se tu dai punti di riferimento su più cose, il pubblico apprezza di tutto, che è una cosa che ci abbiamo però in Italia, perché se tu vedi all'estero comunque anche band rock, anche che magari in Italia consideriamo ostiche dal punto di vista d'ascolto, all'estero funzionano. Ma perché? Perché c'è la cultura per cui si parla di questo e si parla di quell'altro. Invece in Italia ci buttiamo tutti in moto, si parla solo di trap e di hip hop, e solo di quello si parla. Mo questo fatto dei Maneskin vedremo, ma io ci conto poco, perché appunto, come dicevamo all'inizio, diciamo poco fa, secondo me è solo un'operazione di marketing, non credo che ci sarà un effettivo riscontro poi per la scena rock.
Certo. Ascolta, io volevo saperlo da te, negli occhi e nella mente di un giovane, definiamo degli anni 2000, come definisci il concetto di libertà? Secondo te quanto la tua generazione può estrapolare dal concetto di libertà come quello espresso da un film simbolo quale Easy Rider?
Ma con me ci capiti male sul concetto di libertà, perché io sono abbastanza convinto del fatto che non siamo liberi, perché indipendentemente dalle influenze forzate che vengono dalla società, in generale non siamo liberi per il semplice fatto che tutto quello che noi siamo è comunque qualcosa che è stato interiorizzato dal di fuori. Quindi quanto c'è di inedito in ognuno di noi? Molto poco in realtà, perché tutto quello che pensiamo, il nostro vissuto, è tutta una conseguenza di quello che ci succede. Quindi andremo però a finire a parlare di filosofia e non di questa, forse il senso in cui volevi parlare tu. Libertà e partecipazione, diceva Gatto. Non lo so, libertà di poter fare quello che ci piace fare, però appunto diventa poi la libertà anche di avere le possibilità di farlo, e molto spesso le possibilità sono date dai soldi, purtroppo, tutto tipo, però così, quando dicono i soldi mi fanno leggere, danno una grande scontata, perché io senza i soldi non avrei potuto registrare le mie canzoni.
Certo.
No, io so. Sì. E comunque devi comprare lo strumento, devi comprare i microfoni, devi comprare l'amplificatore, poi devi andare in studio, paga il tecnico dicendo. Quindi diciamo che la libertà dovrebbe essere, cioè dipende poi dal contesto in cui vuoi vivere, perché libertà può essere anche andartene su una montagna. Io ora sto di fronte alle montagne del mio paese, quindi potrei andarmene in montagna e vivere lì, fin quando la guardia forestale non mi viene a mandare via.
Waiting there for me.
esempio, quando rivedi i vecchi filmati tipo il Festival di Woodstock, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Joplin, che impressioni ti danno?
Vabbè, io quando guardo filmati, l'altra sera facevo vedere al batterista che sta registrando le mie canzoni il live dell'Isola di White degli U.
Sì.
Mi gaso, dall'altro lato mi incazzo perché vorrei esserci lì dal vivo, no? Cioè, guardarlo in uno schermo non è la stessa cosa, sì, è bellissimo, però non è lo stesso. Soprattutto quando fanno l'inquadratura sul pubblico, il pubblico così partecipe, soprattutto in quegli anni, perché era molto sentita la cosa, è troppo bello, cioè è una carica di adrenalina non indifferente.
Per concludere, dimmi cosa prevede il tuo futuro di essere umano e qual è il tuo obiettivo di vita?
Allora, di essere umano, vabbè, io attualmente spero che riesca a suonare quest'estate come ho fatto l'estate scorsa, però io l'estate naturalmente l'essere di artista e poi per il resto, vabbè, io sono una piccola azienda agricola, quindi posso avanti la
linea
e per questo magari te ne mando un po', te lo faccio attendere. e niente, e poi vabbè, io mi occupo, come sai, di ufficio stampa, sto seguendo un po' di altri progetti di altri musicisti che mi hanno insomma contattato per farti dare una mano. Questo è più o meno. E poi intanto continuo a registrare e vediamo cosa succederà a livello artistico.
Va bene. Giuseppe, io ti faccio sempre un grande in bocca al lupo per il per il futuro, soprattutto quello, parliamo di quello musicale. Ed ovviamente speriamo di poterci risentire, magari promuovendo altro materiale che hai scritto. Io me lo auguro veramente di cuore, perché la musica deve andare sempre avanti. Ok?
Grazie mille.
Giuseppe, ti ringrazio della tua presenza e della tua disponibilità e che dirti, in bocca al lupo, ok?
E grazie mille a te per l'opportunità.
Ok, Giuseppe Calato, in arte solo, rock and roll can never die, Maurizio Angus Vitali, ciao.
Ciao.
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.